Eccoci, dovremmo avere la seconda diretta della serata e quindi dovremmo essere in contatto telefonico con un compagno che vive a Parigi. Ciao, ci senti?
Ciao, ciao, sì, vi sento. Voi mi sentite?
Molto bene, forte e chiaro. Allora, dopo, insomma, sappiamo perché ci avete scritto che abbiamo avuto un po' di problemini con lo streaming, con l'FM, ma dovremmo averli risolti e con FX del
collettivo, esatto. Platform d'Enquête Militante.
Ecco, grazie, aiutino. Non mi veniva. Abbiamo un po' parlato così in generale, abbiamo fatto un racconto cronologico delle rivolte che ci sono state in Francia dal 27 giugno, cioè dalla morte di Nahel, in poi. A te volevo un po' chiedere quali sono state le reazioni politiche, le reazioni della politica a queste rivolte.
Sì, allora, diciamo che le reazioni politiche ovviamente sono state estremamente polarizzate, come già polarizzato il clima politico in questo paese ormai da molti anni, probabilmente a partire dall'inizio della presidenza Macron, ma anche prima. Il primo dato politico importante da sottolineare, perché marca una differenza fondamentale con le rivolte del 2005, è che una parte quantomeno della sinistra istituzionale, in particolare la France Insoumise, che è il partito maggioritario all'interno della coalizione delle sinistre, della NUPES, ha espresso vicinanza e solidarietà alla famiglia di Nahel, ma anche ha espresso una, diciamo, comprensione per la reazione anche violenta delle banlieue, ovviamente senza legittimare i saccheggi o le azioni violente, ma cercando di spostare il discorso del dibattito pubblico su i problemi sociali e politici strutturali delle banlieue. E dico che ha marcato una differenza importante rispetto al 2005, perché in quell'occasione il PS, il principale partito di sinistra, si era completamente allineato alla retorica del governo dell'epoca, per cui appunto si trattava di selvaggi, insomma tutta questa retorica assolutamente xenofoba poi di fatto. E per quanto riguarda invece la destra e l'estrema destra, quindi i repubblicani e Zemmour, quindi la Reconquête e ovviamente Le Pen, le reazioni sono state, come diceva nel contributo precedente il compagno, le reazioni sono state all'insegna di appelli, definizioni di quello che stava succedendo in termini di guerra civile, di guerra etnica, di scontro appunto su base etnica tra i giovani racisé, i giovani figli di seconda e terza generazione dell'immigrazione francese e i francesi bianchi.
Su questo semplicemente volevo farti una sottolineatura, farla più che altro agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Dal giorno in cui l'assassino di Nahel è stato incriminato, messo sotto accusa, sono stati raccolti oltre 1 milione di euro come cassa di solidarietà spontanea per sostenere le sue spese legali dell'assassino. E quindi niente, questo mi sembra un evidente e chiaro presa di posizione su quali vite difendere, chi è che fa la guerra, etnica.
E sì, appunto, appena sono raggiunto questo 1 milione di euro, e in più rispetto a quello che stavi dicendo tu, è anche quello che hanno detto i sindacati di polizia, no? Su questo discorso.
Sì, esatto. I sindacati di polizia, appunto, in un loro comunicato che ha fatto molto scalpore, parlano, dicono letteralmente che la Francia è in guerra e che loro si impegneranno a difendere l'ordine repubblicano fino a quando è necessario, ma poi eserciteranno una resistenza. Insomma, la formulazione è molto poco chiara nel comunicato, ma sembra alludere alla possibilità di uno sciopero, di una qualche forma di protesta da parte delle forze di polizia dopo che la crisi sarà finita. È un comunicato che è stato definito eversivo anche dalla stampa mainstream. E sulla cagnotte, quindi sulla colletta per il poliziotto, insomma, che ha ucciso Nael, ci tengo a precisare che è stata lanciata da un noto commentatore, personaggio televisivo di una rete, insomma, di un canale di destra francese, e quindi ha avuto molta più visibilità rispetto alla colletta che è stata organizzata dalla, per la madre di Nael. Poi sì, sicuramente il fatto che siano stati raggiunti più di 1 milione di euro testimonia del clima di un, e delle opinioni di una certa parte del paese. E volevo finire invece per finire la domanda, insomma, sulle reazioni del governo, che si è trovato costretto a prendere da subito le, insomma, a chiarire da subito che si trattava di un evento inaccettabile, perché il video non lasciava spazio a grosse interpretazioni. Macron, a quanto pare, per primo, e Darmanin poi ha dovuto allinearsi dicendo che appunto palesemente l'azione del poliziotto non rispettava i criteri della, insomma, della, delle procedure di polizia. E detto questo, però, poi quando sono iniziati gli scontri e i saccheggi, il discorso del governo è stato tutto centrato su, in maniera anche abbastanza ridicola, su il fatto che il problema delle banlieue sarebbero sostanzialmente questi giovani che sono influenzati dai videogiochi, e cito Macron, e quindi da videogiochi violenti, eccetera, e soprattutto la responsabilità dei genitori che non riescono a tenere a casa i figli. E addirittura il ministro della giustizia si è spinto a minacciare azioni legali contro i genitori che lasciano uscire i figli di notte. E quindi tutto il discorso del governo è stato all'insegna di un negazionismo di qualunque tipo di crisi sociale e politica, e di rapporti tra giovani, razzisti e polizia nelle banlieue.
Ok, io ti ringrazio di questo, anche perché abbiamo anche, almeno ho visto dei video di mamme, effettivamente, di un corteo non numerosissimo, però che rispondeva a questo appello del governo francese e effettivamente invitava alla calma, e questo è ovviamente conseguenza di questo appello, che è davvero privo di senso, tra il richiamo ai videogiochi e poi le spese da far pagare ai genitori che fanno uscire i figli la notte, e anche la retorica che dicevi tu, no, della proverbiale mela marcia delle forze dell'ordine, che è ormai una bugia perfettamente leggibile, no? Perché le violenze poliziesche sono avvertite dalle persone, in primo luogo dalle persone razzializzate, come un dato che appartiene effettivamente al loro quotidiano, e quindi è una bugia che si scopre subito, esattamente come la versione inizialmente fornita dalle forze dell'ordine al governo, eccetera, è stata smentita rapidamente dal video che è circolato. E al tempo stesso i tanti cartelli che abbiamo visto nei cortei delle manifestazioni dicono chissà quanti Nael ci sono, che però non hanno un filmato che può dire che sono stati uccisi a sangue freddo dalle forze dell'ordine. Ecco, sempre sulle reazioni politiche, ti volevo fare una domanda che invece riguarda più il dispositivo di sicurezza messo in atto. Abbiamo sentito tantissime sigle, nomi di sbirri francesi diversi. Ci vuoi un po' spiegare che tipo di dispiegamento poliziesco è stato messo in atto?
Sì, allora diciamo che anche qui, insomma, tra militanti, anche non persone comuni, era un po' difficile navigare tra le varie sigle di forze speciali di cui abbiamo scoperto l'esistenza durante queste rivolte. Però allora, diciamo che le prime due notti, se non erro, il Ministero degli Interni si è limitato ad aumentare di molto il numero degli effettivi presenti nelle strade, quindi si è passato da 20.000 sbirri, se non mi sbaglio, la prima notte a arrivare fino a 45.000, che è il dispositivo attuale che è ancora dispiegato. E però effettivamente la caratteristica più anche evidente, insomma, nelle strade è stato il dispiegamento di almeno 3 forze speciali. Attenzione, in realtà va specificato che almeno dalla crisi dei Gilets jaunes la polizia francese utilizza ormai sistematicamente, per questioni di ordine pubblico, forze che erano nate come forze speciali o comunque che non erano destinate all'ordine pubblico in origine, quindi la BRAV, di cui si è molto parlato durante il movimento contro la riforma delle pensioni, che sono, insomma, degli sbirri motori in moto, che sono insomma deputati soltanto agli arresti, e la BAC. Ma durante appunto queste notti abbiamo visto il dispiegamento di appunto queste tre forze, che sono delle forze speciali che con funzioni di antiterrorismo, per intenderci sono le forze che sono entrate al Bataclan, che sono la BERI, la GN e la RED, che sono state utilizzate per soprattutto, e cito qui Darmanov, il ministro degli interni, per creare uno shock insomma verso i rivoltosi, per insomma per spaventare un po' i giovani delle banlieue, e sono forze, come dire, che di fatto poi non possono fare molto di più di quanto non facciano gli sbirri normali, ma che però hanno dei mezzi molto più impressionanti, tra cui fucili a pompa e soprattutto questi carri armati, veicoli blindati che assomigliano molto a carri armati, che si sono visti in molte immagini a Nanterre e anche a Marsiglia ieri.
Sì, che sono, sì, sì, proprio scenari di guerra.
Esattamente, esattamente. L'idea, più che di aumentare in qualche modo l'efficacia degli interventi di polizia, era davvero quella di dare insomma un'immagine di dispositivo poliziesco davvero, davvero impressionante messo in atto.
Sì, più che una prova di forza o una dimostrazione di forza, proprio una ricerca di creare il trauma da shock rispetto alla potenza di fuoco dello Stato, no? Come se appunto.
Sì, assolutamente. Guarda, io personalmente mi è capitato di vedere la BERI a Nanterre. Proprio mentre arrivava, diciamo, e effettivamente è molto impressionante perché sono questi sbirri tutti col passamontagna che si muovono su questo carro armato che addirittura ha una postazione sul tetto da cui si possono lanciare flashball e non so quali altre granate, quindi davvero l'operazione era quella di, come si dice in francese, di frapper les esprits, quindi di insomma creare incutere timore, ecco, ai manifestanti.
Ti farei un'altra domanda che riguarda invece eventuali legami con il movimento contro la riforma delle pensioni.
Ma allora, difficile da dire, nel senso che comunque effettivamente queste, insomma, i giovani che hanno partecipato alle rivolte sono talmente esclusi dalla vita sociale, dalla vita politica del paese, che è difficile trovare insomma dei legami diretti e espliciti, anche perché mancano di qualunque forma di rappresentanza politica, se si eccettuano i movimenti Verità e Giustizia, i movimenti antirazzisti, che per fortuna militano nelle banlieue. Ma in ogni caso un fattore che fa pensare ad un, a quantomeno ad una forma di ispirazione tra il movimento attuale e il movimento per la riforma delle pensioni e anche il movimento precedente dei Gilets Jaunes, è il fatto che a differenza del 2005, durante queste rivolte i giovani hanno attaccato anche i centri delle città francesi. Mentre nel 2005 le rivolte erano rimaste molto confinate nelle periferie, si sono visti appelli che poi sono stati effettivamente seguiti a manifestare sulla Canebière, sui Champs-Élysées, quindi sulle veramente le vie principali commerciali delle grandi città francesi, e in questo soprattutto l'appello agli Champs-Élysées è difficile non vedere un'ispirazione dal movimento dei Gilets Jaunes, che appunto ha manifestato sui Champs-Élysées per davvero settimane. E per quanto riguarda invece il legame con il più recente movimento delle pensioni, insomma la sequenza, diciamo, tra marzo e maggio, in cui si sono susseguite manifestazioni selvagge un po' in tutto il paese, con scene di barricate in fiamme eccetera, probabilmente ha quantomeno insomma ispirato i giovani delle banlieue a attuare una parte di questi metodi, o comunque si sono sentiti in qualche modo forse legittimati ad utilizzare una violenza legittima, così come durante il movimento contro la riforma delle pensioni da parte dei manifestanti. Quindi
Grazie per il tuo intervento, sei stato veramente molto preciso. Mi ricollego un po' alla prima domanda che ti abbiamo fatto. Insomma, dire che la Francia negli ultimi anni è stata veramente in difficoltà anche per quanto riguarda la politica estera, con la cacciata delle truppe francesi dal Mali, le rivolte in Senegal che chiaramente chiedevano la fine del neocolonialismo francese. Allora quello che ti chiedo è: secondo te c'è un collegamento tra diciamo appunto tutti questi movimenti anticoloniali che abbiamo avuto nei territori delle ex colonie e quello che il governo francese si trova ad affrontare adesso, che comunque di fatto sono i discendenti, le terze e quarte generazioni di popoli colonizzati? Quanto è presente la questione decoloniale all'interno delle rivolte che stiamo vedendo in questi giorni?
Ma io credo che sia senza dubbio presente come, insomma, radice storica di un sentimento di disaffezione, di isolamento e di marginalizzazione di queste comunità, questo senza dubbio. C'è da dire poi che tra il 2005 e oggi sono nati vari movimenti antirazzisti e anche una certa, insomma, produzione ideologica da parte di questi movimenti, che per la prima volta ha dato una voce politica, militante a queste comunità. E, insomma, l'esempio più famoso è quello del Partito degli Indigeni della Repubblica, che è un partito che appunto, insomma, un movimento che cerca di appunto fare militanza politica in quelle composizioni che sarebbero tutte da discutere, però in ogni caso che cerca davvero di dare rappresentanza politica alle comunità razzializzate francesi, e anche questo insieme a, insomma, ripeto, a delle, insomma, una storia di discriminazione, di marginalizzazione che deriva dal passato coloniale francese, è difficile non vederlo come un brodo di coltura dentro il quale queste rivolte poi si sono date. Poi si parla di giovanissimi, ma che probabilmente, cioè, senza dubbio hanno sentito dei discorsi dai genitori, eccetera, e quindi secondo me i legami sono estremamente evidenti ed è tutto il nocciolo della questione.
Certo, e mi ricollego a quello che stavi dicendo, perché hai nominato appunto le Parti des Indigènes, e mi viene in mente che un discorso che spesso fanno i militanti di questo partito, che adesso è sciolto però è stata un'entità politica importantissima in Francia, è sottolineare come, lo dicevano già per le rivolte del 2005, come all'epoca sembrava che si vedesse l'inizio della rottura di un patto di integrazione razziale, che era stata la promessa con cui gli indigeni d'Algeria erano stati integrati in Francia sotto il dominio giuridico della cittadinanza, e che per quelle generazioni valeva ancora questo patto di integrazione razziale. Ci dicono i militanti del PIR, già dal 2005 vediamo che questo patto è rotto, questa promessa non esiste più, e a completamento di quello che stavi dicendo, mi sembra che dopo 18 anni di crisi economica, finanziaria e marginalizzazione di queste persone, questa promessa di un patto di integrazione sia ancora più impossibile da pensare come uno scenario politico possibile, ecco.
Sì, senza dubbio si è, insomma, come dire, si è persa un'ulteriore generazione poi che avrebbe potuto beneficiare di una ricomposizione di questo patto, che poi probabilmente non ha mai funzionato, ecco, perché, insomma, ricordavo il compagno prima delle violenze contro gli algerini durante la guerra di indipendenza algerina, eccetera. Però sì, effettivamente quello che dici, sono completamente d'accordo. La frattura era già evidente nel 2005, insomma, era palese, e dopo 18 anni la generazione successiva, che peraltro si riferisce alla generazione dei suoi fratelli maggiori, tutti hanno sentito parlare delle rivolte del 2005, c'è un legame molto forte come immaginario, come ricordi, eccetera, proprio come narrazione comunitaria, hanno lo stesso sentimento verso lo Stato francese, verso la polizia, che d'altronde non ha mai cambiato metodi. E quindi è evidente che il patto continua a non funzionare, a prescindere dalla sua desiderabilità, su cui ancora potremmo discutere tanto.
Va bene, vabbè, noi avremo chiaramente tantissime altre analisi, approfondimenti su questa parte specifica del tuo contributo. Purtroppo, come puoi immaginare, i nostri tempi sono serratissimi, la puntata è molto densa, quindi per questo tuo contributo noi qua dai microfoni di Blackout ti ringraziamo e niente, ti auguriamo una buona serata.
Grazie mille a voi, buona serata a tutti.